Quando l'economia e la politica si trovano confrontate con problemi difficili, per non dire impossibili, da risolvere per la loro complessità ed estensione, i loro rappresentanti ricorrono spesso a formule sintetiche che servono a identificare il tema e farne così oggetto di dibattito politico, accademico e ovviamente anche mediatico. È una tendenza che si è acuita con la crisi finanziaria globale cominciata nel 2008. Si è partiti dai mutui subprime, ricordate il suono sinistro di questa espressione, per arrivare più recentemente ai cosiddetti PICS, iniziali dei paesi europei a rischio di default, fallimento, altra parola in auge con la crisi. Ultimamente, soprattutto in Svizzera, c'è grande discussione attorno al concetto di too big to fail, espressione della lingua inglese che si può semplicemente tradurre in italiano con troppo grande per fallire. A chi si possono applicare le parole too big to fail? Molto semplicemente alle aziende, ma soprattutto alle banche, che hanno dimensioni tali per cui un loro fallimento produrrebbe un cosiddetto rischio sistemico, altra formula molto in voga di questi tempi per indicare un disastro per l'intera economia. Se ci riferiamo alla Svizzera, sono due in particolare le banche a cui si può applicare la formula too big to fail: UBS e Credit Suisse. E quali siano le implicazioni politiche di questo accostamento lo abbiamo visto in questi giorni in occasione del dibattito al Consiglio nazionale sulla ratifica dell'accordo tra Berna e Washington per l'assistenza amministrativa alle autorità americane sui dati dei clienti UBS sospettati di aver evaso il fisco. Ricordiamo che la questione torna ed è proprio in discussione in questo momento al Consiglio nazionale, dopo che il Consiglio degli Stati aveva approvato già due volte l'accordo e il nazionale l'aveva bocciato la scorsa settimana con i voti contrari di sinistra e UDC. Dunque, bentrovati a questa edizione di Mille Voci, Nicola Colatti al microfono. Too big to fail, rischi e rimedi, e anche il titolo di una conferenza dibattito che si è tenuta ieri sera all'Hotel Splendid Royal di Lugano, organizzata da Avenir Suisse, forum di riflessione economica ispirato e finanziato dalle maggiori multinazionali elvetiche e dagli alunni ticinesi dell'Università di San Gallo. Relatori il professor Sergio Rossi dell'Università di Friburgo e l'avvocato Tito Tettamanti in rappresentanza del mondo della finanza. L'incontro di ieri è l'occasione oggi per riprendere il tema qui a Mille Voci, parlando appunto di che cosa è too big to fail, che cosa implica e quali conseguenze concrete può avere applicare o non applicare questo principio, e soprattutto se sia un rimedio o una cura peggiore della malattia. È una domanda che mi verrebbe voglia di rivolgere subito, mi verrebbe voglia di porre immediatamente a Sergio Rossi, che è professore di macroeconomia e politica monetaria all'Università di Friburgo. Insomma, innanzitutto, magari per fare un po' di chiarezza per i nostri ascoltatori, ribadiamo esattamente che concetto è il too big to fail. Abbiamo detto troppo grandi per fallire. Dal punto di vista dell'esperto di economia, che implicazioni ha questo concetto, visto che fa tanto discutere anche il mondo politico, Sergio Rossi?
Prima dello scoppio di questa crisi finanziaria globale, il concetto voleva dire un'azienda è così grande che non può fallire in quanto è attiva su più mercati, geograficamente diversi, ma anche su mercati di prodotti diversi, ed è impensabile che su tutti questi mercati geografici e di prodotto ci sia un problema tale che questa banca fallisca. Con la crisi finanziaria globale scoppiata negli Stati Uniti nel 2007, nella quale ci troviamo tuttora, che ha cambiato forma ma che per ora non è risolta, questo concetto ora vuol dire soprattutto una banca che è troppo grande per essere lasciata fallire, in quanto il suo fallimento porterebbe non solo il sistema finanziario del paese, magari anche quello mondiale, sul bordo del collasso, sul bordo del baratro, e anche il sistema dell'economia reale potrebbe risentirne, perché questa banca ha delle funzioni troppo importanti per questa attività economica globale per lasciarla fallire. E questo le banche grandi lo sanno, lo sfruttano abilmente per potersi rifinanziare sui mercati finanziari a dei tassi di interesse inferiori ai tassi che dovrebbero pagare se non avessero questa garanzia implicita data dallo Stato in caso di fallimento, e dunque potendosi rifinanziare a tassi di interesse più bassi speculano sui mercati finanziari prendendo maggiori rischi, aumentando la dimensione, anche con un effetto leva, dunque prendendo a prestito molti capitali per massimizzare le rendite, Nel caso in cui le rendite sono conseguite, c'è una massimizzazione dei profitti e dunque anche dei dividendi versati agli azionisti, ma nel caso di un grande problema sui mercati finanziari, questi profitti diventano di colpo delle perdite che poi, come l'economy stesso dice, sono socializzate sui contribuenti al fisco che lo Stato deve soccorrere nel caso di una banca come UBS, perché altrimenti avrebbe implicazioni per chi ha dei depositi, ma anche poi per i creditori di UBS, e questo non è possibile che avvenga perché avrebbe effetti per tutto il sistema economico di un paese.
Chiara e impietosa, come sempre, l'analisi di Sergio Rossi, nel senso che accademicamente esplicativa, quindi questo è un tema di discussione, e quindi approfittiamo anche della presenza di chi, come dire, è confrontato con i problemi al fronte. Quindi saluto qui in studio anche un altro interlocutore che ringrazio per essere venuto oggi, che è Franco Citterio, direttore dell'Associazione Bancaria Ticinese, e al telefono dovremmo avere in collegamento, e spero che ci senta, anche Michele Moore, che è banchiere con titolare socio accomandatario della Wegelin & Co. Banchieri Privati. Buongiorno Michele Moore, ci sente?
Buongiorno a tutti, sì, vi sento molto bene.
Ecco, dunque il tema è un tema che fa discutere, se ne sta parlando in questi giorni, anche la politica sta friggendo intorno alla questione del too big to fail, non sapendo forse esattamente ancora verso che cosa andare. Ascoltando quello che ha appena detto Sergio Rossi, viene legittima la domanda, ma insomma, perché le grandi banche poi alla fine possono avere delle forme di trattamento che sono in qualche modo, insomma, diverse dalle altre banche? Lo chiedo al direttore dell'Associazione Bancaria Ticinese. Insomma, è un concetto praticabile dal punto di vista di un banchiere, il concetto del too big to fail? Perché poi sostanzialmente in queste ultime settimane molti hanno parlato semplicemente di ragion di Stato, cioè di fronte a degli interessi troppo grandi per essere trascurati, cioè l'effetto domino, l'effetto sistemico, insomma bisogna un po' tapparsi il naso e dire no, accettiamo il principio del too big to fail.
Ma allora,
lei come la vede, direttore?
No, buongiorno a tutti. Beh, da parte mia direi bisogna forse un po' distinguere l'aspetto comunque tecnico finanziario che esiste, e questo credo che nessuno lo metta in dubbio, da altre argomentazioni che diventano già un pochettino più di opinioni personali o comunque politiche. Che esistano non solo in Svizzera evidentemente, ma in tanti paesi degli istituti bancari che sono cresciuti molto e che quindi rappresentano un'opportunità ma anche un rischio per l'economia di quel paese, credo che sia una realtà assolutamente incontrovertibile. La dimostrazione che abbiamo avuto in questi ultimi tre anni nell'ambito della crisi finanziaria globale l'ha portato in evidenza. Abbiamo visto soprattutto negli Stati Uniti e anche in alcuni paesi europei delle banche che hanno dovuto pratica o chiedere un aiuto statale o addirittura fallire. Quindi evidentemente è stata un fenomeno di ampia portata che ha toccato non soltanto le nostre due grandi banche, soprattutto diciamo l'UBS, ma ha colpito tanti altri istituti. Poi ci sono alcuni istituti a livello mondiale che hanno veramente un peso dominante. E sono queste banche che ci si può chiedere se è ancora giustificato che possano crescere fino a mettere addirittura in dubbio l'economia mondiale, oppure se non è preferibile un modello differente. Si stanno un po' spaccando la testa i vari governi in questi mesi, tante proposte, tante promesse, per ora concretamente non si vede ancora molto. La nostra autorità di controllo, la FINMA, ha fatto delle proposte, sono state riprese dal Consiglio federale e sono state poi presentate in un decreto federale che dovrà essere discusso prossimamente dal Parlamento, che prevede delle misure che dovrebbero, se non altro, limitare questo genere di operazioni. Secondo me è impensabile che ci sia un divieto, un limite a queste attività. Se un istituto bancario vuole avere veramente un'attività a livello mondiale, deve per forza assumere un certo tipo di dimensioni e di attività. faccio il parallelo, anche se è diverso, col mondo delle società petrolifere. Anche lì, per effettuare un certo genere di attività, per fare un certo tipo di investimenti, è indispensabile assumere certe dimensioni. Poi evidentemente tutto va bene finché tutti guadagnano, finché i benefici di questa attività vanno all'intera collettività. Comincia a diventare un problema quando le cose vanno male. Il caso BP, per esempio, può rappresentare teoricamente anche lì un rischio piuttosto esteso di propagazione della crisi, non soltanto al settore petrolifero, ma a tutta una serie di altre attività connesse. Per cui in Svizzera il problema UBS si è manifestato, è stato chiesto anche un aiuto allo Stato, l'aiuto è stato dato, parzialmente anche già rimborsato, perché il prestito obbligazionario è già stato ripagato. Ci sono ancora questi prodotti cosiddetti tossici presso la Banca Nazionale, che quelli man mano sono smaltiti, e vedremo poi alla fine se effettivamente ci sarà un danno per lo Stato. Credo che comunque sia importante in questa fase non confondere troppo gli aspetti tecnici con quelli politici, ma ragionare fino in fondo quali possono essere le misure concrete che possono veramente, non ripeto, vietare questo genere di dimensioni, ma limitare i rischi.
Michele Mora, lei che è un rappresentante di una banca privata, quindi potremmo dire non così too big to fail, come vede invece questa idea delle banche a due velocità? Quelle troppo grandi in qualche modo vanno salvate perché sono troppo grosse per essere fallite, le altre in qualche modo si arrangino. Insomma, lei come banchiere come la vede?
Intanto tra le banche private e quelle non private c'è una grande differenza. Nelle banche private i soci sono limitatamente responsabili col proprio patrimonio per i destini della banca. Quindi, senza volere nulla togliere ai colleghi che dirigono banche non private, c'è un senso della responsabilità, a mio modo di vedere, per forza superiore, perché si risponde in prima persona, mentre chi ha la fortuna, il piacere, il dovere di dirigere una banca non privata ha comunque un rapporto che è limitato al lavoro e non implica anche l'impegno del proprio patrimonio. Quindi lì c'è già una differenza di base. Ora la grande domanda che secondo me ci si può porre: è necessario che ci siano delle banche così grandi? Vale la pena avventurarsi imprese che poi possono, come negli ultimi anni e mesi ci hanno dimostrato, finire anche malamente.
Cosa lei come la vede?
Ecco, cosa voglio dire con ciò? Per essere una delle grandi banche al mondo, le banche, come ha spiegato molto bene le due persone che hanno parlato prima di me, devono essere presenti su tutti i mercati, altrimenti non si può essere considerati una grande banca. Ora, se guardiamo le nostre due grandi banche, dove ottengono i loro profitti, vediamo che li ottengono comunque sempre ancora, soprattutto grazie all'attività classica del private banking che esercitano in Svizzera. Anzi, si può quasi dire che in parte questa attività sovvenziona le altre, quindi l'attività svizzera viene sacrificata un po' sia dal punto di vista dell'immagine che anche dal punto di vista dei profitti per essere presente in tutto il mondo, per essere presente in tutti gli ambiti. E qua è senz'altro una scelta strategica, a mio modo di vedere sbagliata, però senz'altro a loro modo di vedere è giusta, perché hanno deciso di voler essere tra i più grandi nel mondo. Forse certe volte è meglio non essere tra i più grandi, ma tra i migliori.
Sì, mi sembra.
Quest'altro, l'idea di partenza era quella di essere sia i più grandi che i migliori. Forse qualche piccolo aspetto, neanche tanto piccolo, è stato sottovalutato.
Però tant'è, ormai la situazione è questa e sembrerebbe di capire che tornare indietro a questo punto diventa difficile, quindi bisogna guardare per forza avanti, Sergio Rossi. La questione appunto delle dimensioni di queste banche che sono diventate globali, che devono lottare sui mercati globali sembra diventare una sorta di costrizione dentro la quale, dalla quale non si può uscire, oppure ci sono delle vie d'uscita, secondo lei?
Ci sono delle vie d'uscita. Anzitutto giova ricordare che questa idea che le banche, quando diventano più grandi, riducono i rischi perché li possono sparpagliare sui mercati e sugli attori di mercato, questa idea è una chimera. Questa crisi ha dimostrato che i rischi sono correlati tra di loro, dunque quando si presenta un problema su un mercato come il mercato immobiliare americano, non solo in uno stato, in alcune città particolari, ma attraverso il territorio degli Stati Uniti, beh, i prodotti legati a questi mercati immobiliari entrano tutti in crisi e le banche che hanno sparpagliato sui vari clienti nel mondo questi prodotti poi ne risentono direttamente o indirettamente. Uno studio all'inizio del 2000-2001 fatto da alcuni colleghi negli Stati Uniti ha dimostrato che le economie di scala, vale dire la riduzione dei costi che si possono, che si può ottenere grazie alla dimensione maggiore delle banche, queste economie di scala, dunque i minori costi, sono in aumento fino a una taglia, una dimensione della somma di bilancio di circa $1 miliardo. Se noi andiamo oltre questa cifra, i costi non diminuiscono ma aumentano, oltretutto i rischi aumentano anche come dicevo prima. Sul piano di quello che si può fare, di quello che sta facendo, la Confederazione, faccio notare che questa commissione di esperti che deve trattare il problema e arrivare con delle soluzioni entro la fine di agosto di quest'anno è formata da 3 rappresentanti dell'amministrazione federale, da 2 professori, uno di economia, uno di diritto, e da 6 esponenti del mondo economico, fra cui c'è un responsabile numero uno dei rischi di UBS, di Credit Suisse, il direttore di Economia Suisse, il rappresentante di Swiss Re, una società di assicurazione, di Zurich Financial Services e ancora della Novartis. Dunque sono 6 persone che hanno voce in capitolo su come fare per gestire i rischi e casomai diventare più piccole o smembrare le parti della società finanziaria in difficoltà, ma lo sappiamo benissimo, queste persone hanno un conflitto di interessi in quanto sono anche rappresentanti della banca o della società di assicurazione che sono delegati per questa discussione, ed è impensabile che i 3 rappresentanti del mondo dell'amministrazione federale riescano a imporre delle scelte lungimiranti, in quanto gli interessi delle banche sono a breve termine, e queste lo vediamo anche negli Stati Uniti, stanno facendo una pressione enorme sul governo americano finanziaria per cercare di avere una riforma della regolamentazione finanziaria molto soffice, molto blanda, che finalmente non colpirà i centri nevralgici di queste grandi banche che potranno continuare a funzionare in questo modo.
Ma secondo lei, Sergio Rossi, da chi avrebbe dovuto essere invece composta? Di chi avrebbe dovuto essere composta questa commissione invece che questi rappresentanti?
Ma trattandosi di un problema essenzialmente tecnico, la dimensione delle banche, i volumi delle attività finanziarie che queste banche svolgono, andava delegata a una commissione di esperti, ma indipendenti dalla Svizzera, dunque delle personalità straniere, attive nel mondo economico, dunque dei ricercatori riconosciuti, e poi anche inserendo dei rappresentanti di governi stranieri, in quanto il problema delle too big to fail non è un problema soltanto svizzero, anche se è una particolarità del nostro paese, ma concerne gli Stati Uniti in parte, la Gran Bretagna e anche altre realtà, pensiamo all'Irlanda o l'Islanda o il Lussemburgo per citarne alcuni, e dunque fare una scelta delle migliori pratiche sul piano internazionale per cercare anche una convergenza, perché lo sappiamo, se in Svizzera siamo troppo virtuosi rispetto al resto del mondo, le banche potrebbero delocalizzare le attività, ma soprattutto gli impieghi ad alto valore aggiunto, e dunque permettono anche al cantone o alla confederazione di avere delle risorse fiscali importanti, potrebbero delocalizzare queste attività nei paradisi fiscali, nelle isole Cayman o piuttosto a Singapore o a Macao, e dunque la Svizzera ne risenterebbe doppiamente.
Direttor Citterio, direttore dell'Associazione Bancaria Ticinese, viene, come dire, il sospetto in qualche modo, almeno io lo dico da profano, che ci troviamo in una fase in cui anche il sistema politico svizzero sta tentando in qualche modo, anche in maniera un po' raffazzonata, si è visto ultimamente, insomma, grandi discussioni, poi veti incrociati tra partiti, eccetera, di affrontare questi grossi problemi, ma si ha come l'impressione che in fondo i problemi sono talmente grandi, sono talmente too big to solve, in questo caso da risolvere, che la Svizzera stessa non è più in grado di risolverli da sola. Voi come rappresentanti del mondo bancario svizzero, ma che avete anche appunto contatti con le autorità politiche, come la vedete da questo punto di vista? Cioè sono problemi davvero così grandi che alla fine anche il sistema politico non è più in grado di gestirli?
Ma il problema è sicuramente complesso, complicato, per cui è sicuramente giusto affidarsi almeno in una fase propositiva a degli esperti, che poi questi esperti siano dipendenti o indipendenti, secondo me poco importa, l'importante è trovare tecnicamente le scelte giuste. Mi darebbe probabilmente anche fastidio che queste scelte siano prese da persone che non conoscono bene il nostro sistema finanziario. Credo che abbiamo le competenze necessarie per questo genere di riflessione. L'importante è dare dei segnali di concretezza, perché qui possiamo passare ancora mesi e mesi a parlare di queste tesi, dobbiamo arrivare a delle misure concrete. Adesso qui si parla, forse non si risolverà completamente il problema, però ponendo almeno alcune norme che esistono già ma che andranno sicuramente specificate meglio per le due grandi banche, per quel che riguarda i fondi propri, quel che riguarda la liquidità, per quel che riguarda la gestione e la ripartizione dei rischi, anche l'organizzazione di sé della stessa banca, per esempio l'ipotizzare una divisione, uno smembramento di queste banche potrebbe essere anche un'ipotesi pensabile, però ecco, andiamo e concretizziamo qualcosa, sennò il rischio qui di aspettare oltretutto delle soluzioni che ci sono imposte dall'estero sarebbero probabilmente ancora più negative. Gli Stati Uniti, che in fondo sono un po' la culla del sistema finanziario internazionale e che, bisogna pur dire, ha avviato questa crisi finanziaria globale, non ha finora proposto grandi contromisure, per cui direi, se una piazza finanziaria è importante, dobbiamo avere il coraggio di fare delle proposte.
Michele Mohr, lei come la vede da banchiere, ma anche che con sensibilità politiche, quindi che guarda anche le decisioni del mondo politico, sul fatto che la Svizzera sia in grado da sola o perlomeno al proprio interno di porsi delle regole ed eventualmente delle soluzioni, delle vie d'uscita alla questione del too big to fail?
Ma dissento un po' da quanto è stato detto prima. Intanto le banche svizzere, ribadiscono, sono state delle ottime banche per decenni. Proprio il tentativo di diventare molto grandi, secondo me, ha portato a compiere degli errori senza portare i rispettivi profitti. Per qualche anno sì, a breve termine, poi appunto abbiamo visto a medio termine l'impresa è diventata ardua. Intanto io, come ho già detto prima, non sono convinto che essere così grandi sia anche economicamente un vantaggio. Il professore ha spiegato bene, aumentano i rischi, non aumentano per forza i profitti. Io ribadisco, qua la banca, per esempio UBS, ha rovinato la sua immagine anche localmente. Stiamo parlando della radio della Svizzera italiana, quindi pensiamo per esempio al Ticino. Il Ticino UBS lavora molto bene, le persone ticinesi che lavorano UBS svolgono un gran lavoro, sono attive soprattutto nel private banking, ma risentono di una caduta di immagine della banca a livello mondiale causata da persone attive in tutti gli altri ambiti. Forse se questi ambiti fossero separati, quindi se la banca fosse stata smembrata in diverse parti, primo, l'immagine sarebbe rimasta buona perlomeno di certe parti, per quel che ciò concerne, come ticinesi, come svizzeri, le parti che ci interessano; secondo, anche i profitti sarebbero rimasti migliori. Dissento un po' dall'idea di avere degli specialisti stranieri che risolvano questo problema. Se la Svizzera, con la tradizione che ha in questo campo, non è capace di risolvere questo problema da sola, io penso che la Svizzera è giunta veramente a un punto critico in generale, e il settore in particolare. Questo problema, tra l'altro, adesso too big to fail, si riferisce soprattutto agli aspetti economici, in parte politici, ma secondo me quelli politici non vanno sottovalutati. La colpa del management di UBS, secondo me, è duplice. Si è parlato prima del sostegno finanziario, della confederazione alla banca, quello, diciamo, è l'errore finanziario, e poi c'è un errore politico. Giustamente detto bene, moderatore all'inizio della trasmissione, si sta parlando proprio in questi minuti dell'accordo Svizzera-Stati Uniti, quello non è un problema finanziario, è diventato un problema politico. Quindi il management di UBS ha causato due gravi problemi, uno finanziario e uno politico. Uno politico che è talmente grave che ha messo in questione, in forse, lo stato di diritto svizzero, e questo secondo me è stata la colpa più grave. Come hanno spiegato bene prima, il problema finanziario in parte già stato risolto, l'obbligazione è stata ripagata e probabilmente anche il resto si metterà a posto. Quello politico invece rischia poi di avere delle conseguenze più gravi. Quindi penso qua che la Svizzera debba rimboccarsi le maniche, soprattutto anche i politici, trovare delle soluzioni velocemente, come diceva giustamente il direttore dell'Associazione Bancaria Ticinese, velocemente, affinché si riacquisti credibilità. Però la soluzione secondo me siamo in grado di trovarla all'interno del nostro paese. C'è ancora una piccola cosa, sì, da dire. Questa internazionalizzazione ha poi portato anche il management a non più essere svizzero in parte. Può essere magari, il primo chito può sembrare una cosa positiva, interessante, ma ci crea degli altri problemi. Pensate alla discussione sui bonus. Il bonus è un sistema che di per sé noi non conoscevamo fino a qualche anno fa. Quando è che sono arrivati i primi grandi bonus? Sono arrivati quando sono arrivati i manager anglosassoni. È un sistema tipico di retribuzione, tipico anglosassone, sconosciuto dalle nostre banche per anni. E proprio questo volere essere internazionali, questo volere avere dei manager anche non svizzeri, lasciare un po' da parte la nostra tradizione e cercare strade nuove, ci ha portato forse dei vantaggi ma anche dei problemi.
È interessante quello che dice Michele Mora. Adesso devo una replica anche a Sergio Rossi, visto che i due altri interlocutori non sono tanto d'accordo con lui sulla strategia, per esempio, per analizzare il problema. Però è vero che la questione si pone se la Svizzera è in grado di farlo al proprio interno oppure deve in qualche modo fare riferimento all'esterno. Prima di dare la parola a Sergio Rossi, ricordo ai nostri ascoltatori che possono comporre lo 0848 03 0707 se vogliono intervenire o porre delle domande ai nostri interlocutori. Stiamo parlando appunto della questione di too big to fail, troppo grandi per fallire. Se ne discute in questi giorni, se ne discute ormai da mesi sui giornali, se ne discute anche in Parlamento, e in fondo credo che molti dei nostri ascoltatori si stanno chiedendo se sia legittimo, doveroso oppure sbagliato che lo Stato intervenga per salvare le grandi banche in difficoltà, e se sì, eventualmente, appunto, a quali condizioni. Sergio Rossi voleva forse replicare, perché effettivamente diventa un discorso quasi filosofico, non soltanto tecnico, economico, ai due interlocutori che invece dissentivano sul fatto di avvalersi di consulenti esterni. Ma in un mondo globalizzato è vero che le frontiere anche qui forse cadono un po', o no?
Certo, la vicinanza che i nostri politici hanno con chi dovrebbe consigliare le riforme sul piano finanziario è pericolosa, genera un conflitto di interessi, c'è un problema anche di essere poi rieletti in Parlamento, in Consiglio federale, e dunque c'è una certa condiscendenza del politico a prendere le ricette che dagli ambienti finanziari provengono, e non bisogna avere paura di aprirsi, perché la scienza economica, come altre scienze umane o esatte, dovrebbe essere globale, dunque le migliori soluzioni trovate in una parte qualsiasi del mondo potrebbero essere trasferite con i dovuti accorgimenti anche sul piano svizzero. Non ci deve essere una ideologia preconcetta, anzi non ci deve essere nessuna ideologia nell'affrontare un problema tecnico, e poi le soluzioni politiche sono da prendere sul piano politico, però il tecnico dovrebbe dire al politico: se è il piano A che verrà valutato avremo queste e queste conseguenze, se è la proposta B ad essere attuata avremo queste e queste altre conseguenze. Poi la questione della scelta deve essere una scelta politica. E poi ricordo, sono d'accordo con quanto diceva Michele Mor, però ricordo che UBS è stata salvata in quanto banca, ma anche il management di UBS è stato salvato. E quello che è sbagliato è di lasciare il management nelle sue funzioni quando visibilmente il management ha fallito.
Quindi bisognerebbe in qualche modo riguardare anche a come sono composti i management delle grandi banche, però appunto in un mondo globalizzato, Michele Mor ricordava, è vero, la questione dei bonus, e si discute molto anche di questo, se ne è discusso in Parlamento, si continuerà a discuterne e a volte magari si mischiano persino le questioni, riguarda anche l'arrivo di nuovi manager dall'estero. Certo. Però sembra gioco forza dato dal, come dire, dalla dinamica dei mercati globalizzati, cioè bisogna essere attivi a livello globale e quindi anche il management deve essere globalizzato.
Questa è una questione di moda, i manager oggi, i top manager, dunque i numeri uno delle grandi banche, per essere in chiaro, sono dei mercenari, sono i moderni mercenari a servizio del capitale, che però hanno una visione di breve termine. Gli azionisti loro dovrebbero avere e hanno una visione di lungo termine, perché restano in un'azienda molto più lungo dei manager. Il problema è che gli azionisti non hanno quasi diritto di parola e sono anche molto spesso spiazzati, perché la discussione, quando si fa tecnica, l'azionista non ha né il tempo né le competenze per seguirla e per essere in grado di votare coscienza e coscienza.
0848 030707 è il nostro numero di telefono se volete intervenire per porre delle domande ai nostri tre interlocutori, che lo ricordo sono Sergio Rossi, professore di macroeconomia e politica monetaria all'Università di Friburgo, Franco Citterio, direttore dell'Associazione Bancaria Ticinese, e Michele Mora, banchiere privato della Wegelin & Co. Banchieri Privati. Michele Mora, sentivo che voleva intervenire.
Sì, la mia osservazione di prima non è legata tanto al fatto che io abbia paura di aprirmi verso il mondo globale, ho stato solo che questo mondo globale, come ho spiegato, ci ha creato comunque qualche problema. Poi cercare una soluzione in Svizzera non è per forza in contrasto con l'essere aperto al mondo globale, tanto più che questo mondo globale, come è stato osservato bene prima, non ha proposto finora concretamente soluzioni. Dall'America è partito il tutto e l'America è più sottomessa, diciamo, la politica americana è più sottomessa alle lobby, senz'altro, che la Svizzera, diciamo, là non ce n'è. In Europa mi sembra che la soluzione ai problemi finanziari, economici, se guardiamo adesso quello che succede con l'euro, non ci sono tante proposte interessanti, funzionano. Quindi magari sarebbe anche un'occasione per essere noi come svizzeri a dare un buon esempio e portare per primo delle soluzioni. Per quel che concerne il management, concordo col professor Rossi, e io prima non ho detto che il management va assolto, ho detto anzi che il management ha due gravi colpe, una economico-finanziaria e una politica, e secondo me questo management non andava assolutamente assolto, anche e soprattutto per le conseguenze politiche dell'operato avrebbero dovuto rispondere. Faccio notare una piccola cosa: il più grande manager svizzero attualmente, manager di banca, è probabilmente Joe Ackermann, e Joe Ackermann lavora e dirige la Deutsche Bank. Questo è un altro, secondo me, io sempre, ogni volta quando lo vedo, quando ho occasione di incontrarli, parlarli, mi chiedo dopo: ma cosa fai tu in Germania, perché non sei in Svizzera, che avremo tanto bisogno di te? Questi sono anche un po', come diceva prima, i mercenari moderni, forse anche proprio perché era bravo, perché era qui da noi, non lo si è voluto, lo si è lasciato andare da un'altra parte invece che lasciargli dirigere una delle due grandi banche.
Sarà che la Svizzera esporta servizi, ma magari esporta anche banchieri di lusso. Franco Citterio, la questione dei bonus che fa tanto discutere è indotta in qualche modo dal discorso che stiamo facendo, e cioè management internazionali, banche internazionali, tariffe per i manager internazionali che tendono a salire, ovviamente, facendo arricciare il naso a non pochi. E voi come associazione bancaria ritenete che sia giusto entrare in materia, e lo si può fare nei ristretti confini della Svizzera, quando appunto un mondo globalizzato fissa dei tetti elevatissimi?
Dunque, sulla questione dei bonus, fondamentalmente la posizione è questa. Che anche lì ci sia un problema, credo che sia evidente. Come al solito si tratta di trovare una soluzione efficace. Chi chiede dei tetti massimi, delle limitazioni, delle regole precise, settore per settore, o addirittura regole che devono valere per tutti i settori economici, secondo me si sbaglia. Quello che auspico invece e che segue, diciamo, una linea più realista è quella di fare delle modifiche al diritto azionario, quindi ai diritti degli azionisti di poter controllare, di poter stabilire le retribuzioni nell'ambito della propria azienda, che poi dopo ci siano delle aziende evidentemente attente anche a quello che fa la concorrenza, questo fa parte delle regole del gioco, però è fondamentale, credo, che gli azionisti stessi possano valutare quali sono da una parte le opportunità e i rischi e dall'altra i veri meriti del management. Le situazioni che personalmente mi danno più fastidio sono quelle legate ad aziende che attraversano poi delle difficoltà, addirittura vanno in fallimento e il management riesce ad uscirne addirittura ancora con dei bonus. Ecco, queste sono situazioni delle situazioni non accettabili che vanno sicuramente evitate. In questo momento si sta facendo comunque un po' di confusione tra un tema e l'altro. È giusto separare queste tematiche, la tematica dei bonus, la tematica della regolamentazione dei mercati, la questione UBS Stati Uniti, che è ancora un altro paio di maniche. Dobbiamo, secondo me, tema per tema trovare delle contromisure che probabilmente non possono essere la panacea di ogni male, ma che devono andare in una direzione concreta di misure, sennò il rischio è di continuare a parlarne di questi problemi e non uscirne mai.
Ci avviamo rapidamente, diciamo, verso la fase finale della trasmissione. Il nostro pubblico, lo ripeto, può intervenire 0848 030707, il numero di telefono, e la domanda che possiamo porci e che magari vorremmo anche porre al nostro pubblico è se secondo voi appunto lo Stato deve, può ed eventualmente a quali condizioni intervenire per salvare le grandi banche, e se lo fa ha diritto, è giusto che lo faccia oppure no. Invece volevo chiedere a Sergio Rossi, visto che appunto nel dibattito che c'è stato ieri con Tito Tettamanti si è parlato anche di quali rimedi si possono mettere in campo per risolvere la questione del too big to fail. Franco Citterio parlava per esempio di rivedere il diritto societario, di vedere un po' il ruolo degli azionisti. Ecco, per esempio, ci sono delle soluzioni proposte, diciamo, dalla teoria economica che vadano nel senso di una maggiore democratizzazione della struttura delle banche, ma può essere davvero una soluzione praticabile?
Sicuramente questo aspetto va studiato a fondo, perché l'azionista è il proprietario della banca e dunque bisogna stabilire se in quanto proprietario ha diritto di decidere o è soltanto lì per ricevere i dividendi alla fine del mese o alla fine del trimestre o dell'anno. Il problema è che queste grandi banche operano su questi mercati molto complessi, l'economia globalizzata sul piano finanziario, e le competenze, ancora una volta ripeto, degli azionisti, seppur delegando magari a un gruppo di loro delle decisioni strategiche anche da portare poi all'Assemblea Generale, non sono tali da poter sperare che poi gli azionisti dirigano indirettamente le aziende. Bisogna affidarsi a degli specialisti che purtroppo vengono e vanno troppo rapidamente dalle aziende e replicano su aziende diverse un modello che è più teorico che attuale. Il problema casomai è di sapere come intervenire in maniera da evitare che un possibile fallimento di un'azienda abbia ripercussioni su altre aziende, sull'intero sistema finanziario e addirittura nel sistema economico.
Sì, perché infatti mi viene un dubbio sostanzialmente, da questa discussione emerge un ulteriore dubbio, insomma bisogna evitare che le banche diventino troppo grandi, oppure bisogna risolvere il problema delle banche troppo grandi per evitare che falliscano.
Direi che la soluzione è una sintesi di questi due problemi, vale a dire, se una banca ha una dimensione tale da porre un rischio non solo per i propri azionisti ma per l'intero sistema economico, questa banca va giuridicamente strutturata in modo da mettere una muraglia cinese attorno alle funzioni vitali di questa banca, che sono il credito per la produzione alle piccole e medie imprese come alle grandi e la gestione dei depositi della clientela. Poi se questa banca, in quanto banca commerciale, vuole anche fare attività di banca di investimento, su questa attività di banca di investimento va limitato l'indebitamento che la banca può assumere per finanziare operazioni più o meno speculative per acquistare titoli. E se poi questa banca, non solo commerciale e di investimento, vuole anche agire quanto hedge funds, quanto fondo speculativo altamente rischioso, per la parte hedge funds, per la parte di speculazione pura, sono soltanto gli azionisti a dover rispondere, dunque non c'è possibilità di indebitamento per fare speculazione finanziaria. Se c'è un problema, il problema verrà posto sulle spalle degli azionisti e non dell'intera collettività dei contribuenti al fisco. Dunque separare giuridicamente, facendo notare che fra banca di investimento e banca commerciale c'è solo il nome banca di comune. La banca di investimento non è in realtà una banca perché non fa nessun investimento produttivo per il sistema economico, fa della speculazione a breve termine.
Più corretto il termine di istituto. Franco Citteri, sì, Michele Mor, prego.
C'è ancora un aspetto che è importante, sì, per l'economia del paese, un'attività più ancora che fanno queste banche, è il traffico dei pagamenti. E il traffico dei pagamenti è quella parte quasi istituzionale che permette all'economia di funzionare. E quello sarebbe, a mio modo di vedere, prima ancora del deposito dei crediti, che sono anche dei depositi dei crediti che sono anche importanti, è l'aspetto più importante. Se si fermassero le grandi banche, molti di noi non potrebbero più lavorare, molti di noi banchieri, ma anche molti di noi artigiani, industriali, tutti quanti non potremmo più lavorare perché non potremmo più fare pagamenti in Svizzera e all'estero. E quella parte è una parte che è una responsabilità che va un po' oltre l'economia privata, confina un po' nell'economia pubblica, e quella è un'altra parte della banca che si dovrebbe trattare in modo differente.
Che poi in sostanza anche quello che ricordava ieri Tito Tattamanti, che diceva: in un mondo globalizzato in cui le aziende sono globalizzate ci servono grandi banche globalizzate per poter garantire appunto i pagamenti a livello globale. Questione complessa. Magari volevo sentire un attimo il direttore Franco Citterio su questo tema, sulle possibili soluzioni anche praticabili poi sostanzialmente, cioè applicabili concretamente.
Ma dunque, prima ricordavo le misure molto concrete che si stanno valutando, quindi la consistenza dei fondi propri a bilancio, dunque aumentare questi fondi di riserva a garanzia di scenari che possono essere i più estremi, come sono stati negli ultimi tempi, quindi una crisi generalizzata del credito, banche che non si prestano più i soldi l'una con l'altra, creditori che possono addirittura poi arrivare agli sportelli e richiamare i propri risparmi, aziende che non pagano più i loro debiti. Dunque, in costellazioni molto negative, mettere in evidenza quale può essere la tenuta di queste banche. Dunque, fondi propri importanti, la liquidità ancora di più, perché nel momento in cui manca la liquidità si blocca veramente, per esempio, il sistema del traffico dei pagamenti, e quindi importante rivedere la ripartizione dei rischi, dunque considerare meglio quello che viene fatto da queste banche, quello che ha ammesso la FINMA in queste ultime fasi, insomma, anche di critica del suo operato nei mesi trascorsi, è quello che non aveva una visione completa dei rischi, soprattutto fuori Svizzera, cioè non si capiva o non si sapeva come venivano impiegati i fondi della banca, e soprattutto quali erano i rischi a cui andavano incontro. E quindi deve esserci assolutamente un approfondimento di questi aspetti. E poi, come si diceva anche prima, l'organizzazione, dunque vedere fino a che punto è pensabile una ripartizione di attività di credito da quelle di gestione, da quelle di investment banking. Credo che una lezione che le banche, la piazza finanziaria svizzera deve comunque trarre da tutta questa crisi è che questa crescita quantitativa, questa globalizzazione rappresenta dei grossi rischi, e quindi anche le due grandi banche, seppur con le migliori intenzioni, probabilmente anche influenzate da un management meno tradizionale di quello svizzero, ha voluto buttarsi a capofitto in un mercato, per esempio, come quello americano, molto concorrenziato, dove se si voleva entrare da leader bisognava veramente effettuare grossissimi investimenti e procedere a tante assunzioni. E quello che ha fatto UBS, si sta leccando le ferite. Questa banca, come insomma, l'immagine del sistema bancario svizzero in generale.
E dovrà leccarsele probabilmente anche nei prossimi mesi. Sergio Rossi, siamo ormai in conclusione, ma per avere, come dire, uno sguardo più globale sulle questioni legate appunto all'economia finanziaria di oggi. In fondo noi stiamo discutendo di problemi che andrebbero discussi a livello globale. Poi ciascun paese tenta in qualche modo, in maniera anche un po' raffazzonata, di andare incontro a quanto sta succedendo, evitando i mali peggiori. Ma non si pone appunto una questione, e ci torniamo ogni volta, perché ne abbiamo già riparlato in altre occasioni, di soluzioni globali? Perché non si trovano delle soluzioni globali? Perché per quanto le grandi banche svizzere possano fare al loro interno, i mercati restano globali e sembra che manchi una volontà di affrontare il problema a livello globale. È una visione troppo pessimista la mia.
No, la condivido in parte, è quello che si sente dire spesso: il mondo finanziario è globalizzato, la politica però ha dei limiti, sono i confini nazionali, lo stesso G20 non ha un potere politico per imporre delle scelte, sono delle scelte condivise, casomai poi applicate a geometria variabile di ciascun paese, però ricordo che il primo paese il cui sistema bancario sarà a riparo dal problema too big to fail avrà un vantaggio competitivo, in quanto avrà stabilizzato in maniera visibile probabilmente anche dei propri clienti la piazza finanziaria, e questo potrà attirare capitali freschi, puliti anziché non dichiarati evidentemente, e questo porterà a una crescita dell'economia nazionale, soprattutto se questi capitali verranno investiti in attività produttive all'interno del territorio. Dunque questa è una scusa di dire non facciamo quello che altrimenti fuori ci fa perdere un vantaggio competitivo perché il resto del mondo non segue. No, facciamolo, e facciamolo meglio degli altri, prima degli altri, così saremo più bravi e attireremo capitali freschi per crescere ulteriormente.
Prima di ridare la parola a Michele Moore, c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice in linea che vuole intervenire. Buongiorno.
Esatto, buongiorno. Buongiorno. Senta, ne ho seguito in parte la vostra trasmissione, ma è un tema che si dibatte spesso. Mettiamola così, no? Si parla di meritocrazia. Una delle grandi problematiche è far capire alla gente come funzionano queste cose. Io sono un venditore, sto inventando. Il mio datore di lavoro mi dice adesso tu devi vendere 20, se tu vendi 20 ti tieni il tuo posto di lavoro. Se vendi 30, dei 10 in più uno te lo incassi tu, e qui ci può stare. Se però tu vendi meno di 20, te ne vai a casa. Ecco, dovrebbe funzionare un po' così anche a livello dei grandi manager. Dugan del Credito Svizzero, che ha incassato così tanti milioni, ma ha fatto fare un utile di parecchi miliardi. Quei milioni lì sono quisquiglie rispetto a quello che... È vero che è difficile capirlo per della gente che non ha magari il posto di lavoro o fa fatica a arrivare alla fine del mese. Però è gente che si assume delle responsabilità pazzesche. Il fastidioso, e questo non solo nel bancario ma anche nella politica, è che quelli che falliscono non vengono mai messi alla porta, anzi ce li ritroviamo sempre da qualche altra parte a fare i danni magari peggio di prima. Ecco, bisognerebbe impedire con una legislatura adeguata ad hoc che queste persone continuino a far del male. Ecco, ma ben venga che quello che fa guadagnare e che fa degli utili si incassi il frutto del suo lavoro. Quella gente che magari di notte non dorme.
Grazie per il suo intervento, che si ricollega tra l'altro a quanto era già stato anche già accennato dai nostri interlocutori. Michele Moore, prendendo spunto anche da questa telefonata brevemente perché siamo in conclusione, ma si può parlare di una forma in fondo di elitismo bancario, nel senso che c'è una specie di gota di manager a livello globale che poi alla fine se la fanno fuori tra di loro e poi cascano sempre in piedi?
Ma non è proprio così, il signore ha spiegato molto bene il sistema anglosassone. Purtroppo noi abbiamo importato i bonus dal sistema anglosassone, ma non il resto. Se il sistema funzionasse come è funzionato per anni in America, come ha spiegato il signore, andrebbe benissimo. Noi invece cosa abbiamo? Il bonus al rialzo, ma come adesso sempre giustamente detto il signore, non abbiamo il licenziamento, al contrario, quindi abbiamo una soluzione ibrida che non funziona. A livello di top manager non so se esiste un gota, ma penso di no, perché in fin dei conti il top manager veramente top top e grande aziende sottostà la legge che ha spiegato il signore. Se fallisce spesso deve andare, magari non è successo a UBS, ma nelle grandi società anglosassoni succede. Per quel che concerne la soluzione globale è poco probabile che ci sia, perché non c'è un governo globale, non c'è un'autorità di controllo globale. Mi rifaccio alla domanda precedente. Ribadisco che si può risolvere tutto all'interno del paese, avere delle banche grandi, ma non grandi, che partecipano comunque molto bene in modo competitivo a un mercato globale. Come diceva bene il professor Rossi, proviamo a trovare le soluzioni. Proviamo a farlo prima degli altri e ritorneremo a avere il vantaggio competitivo rispetto al resto delle piazze bancarie.
Interessante quello che dice Michele Moore. Un'ultima battuta, Franco Citterio. Dunque, secondo lei, anche secondo lei, una soluzione diciamo globale, condivisa a livello globale, è un'utopia?
Volevo fare una veloce aggiunta alla questione delle
brevemente
delle
che dobbiamo chiudere.
anche sulle retribuzioni la FINMA si sta muovendo, le stesse grandi banche al di là del sistema bonus sta anche prevedendo dei sistemi malus e quindi una ripartizione prima di tutto temporale molto più estesa, non limitata all'anno o all'operazione spot ma distribuita su più anni, quindi se i risultati ci sono viene dato il bonus, se c'è un calo di risultati subentra il malus e quindi una compensazione. Per quello che riguarda le misure globali, sì, fondamentalmente abbiamo, oltre alle autorità governative, abbiamo anche degli enti sovranazionali che a livello per esempio europeo cercano di coordinare queste misure. Quello che si sta proponendo in Svizzera comunque viene anche valutato dal comitato di Basilea, che è un comitato sovranazionale che regola queste misure, per esempio anche quelle del credito, il Basilea 3, che è una nuova fase che vuole coordinare meglio tra i paesi le varie norme di funzionamento. Però evidentemente se non c'è qualcuno che può imporre una norma concreta, sempre che ci sia condivisa da tutti, ecco, in mancanza di questa autorità evidentemente deve essere ogni paese a prendere l'iniziativa.
E poi come diceva Sergio Rossi, i migliori in qualche modo diventeranno anche forse i più attrattivi. Speriamo soltanto che non ci sia una nuova crisi economico-finanziaria globale a richiamarci alla necessità comunque di avere delle regole condivise a livello globale, questo famoso governo mondiale che forse non è neanche troppo auspicabile, insomma che trionfi per quanto possibile il buon senso. Io purtroppo mi devo fermare qui, il discorso potrebbe andare avanti ancora per ore. Ringrazio Sergio Rossi, professore di macroeconomia e politica monetaria all'Università di Friburgo, Franco Citterio, direttore dell'Associazione Bancaria Ticinese, Michele Mora, banchiere della Wegelin & Co., banchieri privati, per aver partecipato alla nostra trasmissione, e soprattutto gli ascoltatori che hanno ascoltato pazientemente questa lunga discussione e anche chi è intervenuto al telefono. Direi che per il Mille Voci di oggi ci possiamo fermare qui.